I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Allora, io stamattina in realtà ho la sensazione che un po' viviamo in due mondi paralleli. Uno è il dibattito che va avanti da stamattina, in realtà da parecchio tempo, però questo era prevedibile anche che succedesse da stamattina, dove si parla di questo pace negoziato, addirittura su Rai News 24 abbiamo sentito Papa Francesco che può darsi che chieda a Zelensky di fermare la controffensiva. È assolutamente sconcertante, insomma, cosa si immagina che uno di fare una richiesta del genere, l'altro che si immagina che Zelensky torna a Kiev e dica agli ucraini nel mentre noi ci avanziamo a Bakhmut, dove per 9 mesi abbiamo subito l'offensiva russa e adesso stiamo per riprendere indietro, in giornata in cui abbiamo abbattuto 4 elicotteri e aerei russi, Papa Francesco mi ha chiesto di fermare la controffensiva e non lo facciamo più. Cioè, il dibattito della media italiana è di questo livello oggi, per fortuna. Poi ci sono le voci ufficiali, ci sono stati incontri ufficiali dove abbiamo visto appunto gli accenti giusti posti dalla Premier Meloni. Non si è dimenticato quasi di niente, cioè ha menzionato o dato importanza a tutto quello che è importante per l'Ucraina in questo momento, da cominciare il senso di questa guerra, la lotta per la libertà, la lotta per l'Europa, chiarire il senso della pace, che deve essere la pace giusta, il pace che prevede la sovranità e integrità territoriale di Ucraina, sottolineando il fatto che sulla pace non bisogna essere ipocriti, sottolineando ulteriormente l'Italia dà pieno appoggio all'Ucraina nel suo cammino verso l'integrazione europea. È stata bravissima anche nel legare questa lotta ucraina al fatto come Ucraina difende i valori europei, difende tutti noi, e per questo meriterebbero tutta l'assistenza in questo cammino, che non è facile. Anche lì lei ha sottolineato che non è facile implementare le riforme che sono state poste come condizioni da parte dell'Unione Europea, quando l'Unione Europea ha concesso lo status di candidato all'Ucraina nei tempi di guerra. Quindi lei ha mostrato anche apprezzamento per lo sforzo enorme che l'Ucraina sta facendo nei tempi di guerra. Come dicevi, ha sottolineato anche l'appoggio verso i rapporti l'Ucraina e la NATO, e quindi così anche, insomma, Presidente Mattarella hanno smentito del tutto questa narrativa parallela che si è creata sulla media italiana da stamattina. Allora, c'è la divisione fra lo Stato e la Chiesa, e ci sarà pure ragione perché ci sia. Quindi in realtà non vorrei neanche commentare più di tanto le dichiarazioni di Papa, perché appunto io penso che Zelensky avrà oggi la possibilità di spiegare cosa vuol dire pace con la Federazione Russa, di spiegare che nella storia della Russia con i paesi post-sovietici in questi 30 anni di indipendenza, che non è stata mai una vera indipendenza. Tutti i paesi post-sovietici hanno subito le guerre in cui la Russia era parte del conflitto, e non c'è neanche un precedente al quale Ucraina può guardare come un precedente, insomma aspirarsi a quel tipo di pace in cui la Russia abbia firmato l'accordo di pace e poi abbia rispettato quell'accordo. Non c'è neanche un precedente tra la Russia e i paesi post-sovietici. Penso, spero che Zelensky avrà oggi la possibilità di spiegare Papa Francesco, qual è la storia dei rapporti fra la Russia e l'Ucraina? Quali sono i fatti attuali? Qual è il reale margine di avere il governo Putin come interlocutore al tavolo del negoziato? Quali sono i rischi per un conflitto congelato? Ma soprattutto qual è la posizione del popolo ucraino? Perché qua, quando parliamo, Zelensky è fatta in un certo modo, siamo pro Zelensky e contro Zelensky, anche se qua non si capisce perché noi dobbiamo essere pro o contro Zelensky, casomai gli ucraini decidono se sono pro o contro Zelensky. Spero che Zelensky avrà la possibilità di spiegare a Papa Francesco che, per esempio, ultimi sondaggi fatti al mese di febbraio, il 97% dei ucraini credono nella vittoria ucraina, vittoria definita come confini 1991. E Zelensky non c'ha nessun margine di manovra su questa cosa, perché Zelensky, a differenza di Putin, è in mano della opinione pubblica degli ucraini. Quindi noi dobbiamo smettere un attimo di separare questi due concetti e di immaginare che il potere sia personificato in Ucraina come questo accade ormai da decenni in Russia. In realtà quello che avevo da dire ho già detto, cioè nel senso, io capisco che poi Papa Francesco sia ovviamente una figura religiosa, in quel senso pace assume anche tutta una dimensione metafisica, però poi il Papa è anche una figura politica, no? Con un peso importante a livello mondiale, a livello delle relazioni internazionali. E lì, insomma, arrivare prima a chiedere a Zelensky di fermare le armi vuol dire che tre giorni fa, quando la Russia ha mandato 17 Shahid, droni iraniani, sul Kiev, quelli ucraini allora non devono abbattere, insomma, devono farsi colpire. Io sinceramente non capisco cosa vuol dire chiedere agli ucraini di fermare le armi, vuol dire fermare di difendersi, e che può essere anche una posizione, però allora che si abbia il coraggio di dire fino in fondo cosa si intende di fermare le armi e cosa si intende quando usa la parola de-escalation nei confronti di Ucraina, perché qua quello che va su escalation, adesso c'hanno meno forze però, è sempre stata la Russia, poi adesso li vediamo impegnati un po' nella ritirata da Bakhmut e delle sconfitte assurde su quello, mi sto riferendo quello che sta succedendo nei cieli ucraini proprio oggi, però altrimenti, insomma, escalation è stata un qualcosa sempre condotta, arrivata, iniziata dalla Russia, e quindi io capisco richiedere la pace, però non so perché, mentre ascoltavo il giornalista, insomma, mi è venuto in mente un film di un regista georgiano girato nel 1985, Tengiz Abulaze, che è stato censurato dall'Unione Sovietica perché era critica del periodo stalinismo, insomma, denuncia dell'Unione Sovietica, e poi però durante la perestroica Gorbaciov ha dato permesso a questo film di vedere la luce, e 87 hanno fatto vedere. L'ultimo episodio è questo. Una signora, noi insomma ricordiamo tutti che le chiese, i templi sono stati distrutti durante l'Unione Sovietica. Una signora chiede per strada a un'altra: questa strada ci conduce verso il tempio? E lei risponde: no. Allora a che cosa serve la strada che non ci conduce verso il tempio? Il tempio nel senso della libertà. Questo è il mio commento.
Chiarissima. Chiarissima, e ti ringrazio davvero. Grazie a Nona Michelizze, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. A presto e buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie.
i podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.